parte, e questo aspetto è stato già inserito nella nostra riflessione da quanto diceva Francesco, ovvero in un contesto storico che è quello della formazione di Freud e in certo senso anche quello della formazione di Jung, più giovane ma non molto di Freud, il contesto, quello stesso contesto che è in qualche modo segnato dalla crisi delle scienze dello spirito europeo, come appunto avrebbe detto Husserl, è anche, per così dire, caratterizzato da una singolare e vastissima eruzione di nuove forme della conoscenza socialmente organizzata. Cioè, se ci pensate, nel corso dell'Ottocento, per dire in una forma più semplificata e rapida, perché poi non voglio parlare di questo, come possiamo dire l'età delle costituzioni, l'età in qualche modo dello Stato post-rivoluzione francese, sperimenta abbastanza presto che le tradizionali modalità della politica e del diritto non bastano a tenere assieme la realtà che si sta producendo, perché l'Ottocento è un secolo, direbbe l'ideologia ottocentesca, di progresso, e progresso costellato, ben inteso, di tombe, di voragini, di foibe, finché volete, però c'è un periodo di grande crescita materiale dell'organizzazione sociale. Ora, il controllo di questa cosa, che prevede città che cambiano radicalmente, lo ricordava anche inizialmente Francesco, distribuzioni territoriali di popolazioni che vengono rimesse in discussione, un'economia che si trasfonde in una presa di potere sull'intero globo, colonialismo, e mette in campo tutta una nuova serie di esigenze di conoscenza come fattore di controllo e di organizzazione. Per cui nascono delle cose come la sociologia. La psicologia prende una configurazione diversa da quella storica, nascono le cosiddette scienze sociali che servono a comprendere, controllare e organizzare il prodotto sempre più debordante della relazione tra Stato e società civile. All'interno di una dinamica di questo tipo, tutta una serie, come potremmo dire, di tagli, di emarginazioni, di disposizioni gerarchiche tra ordini dell'esperienza umana vengono in parte messe in questione. Per cui, adesso non farò troppo lunga su questo aspetto, all'interno di ciò che è il grande filone della riflessione, delle riflessioni teologiche e delle riflessioni storiche sulle religioni, si sviluppa, per così dire, una radicale rimessa in questione del modo in cui era fino a quel momento stato trattato in parte l'antico, in parte l'esotico. Voglio dire che tutta una serie di dimensioni della cultura che possono riguardare l'antichità, ma che possono riguardare anche aspetti molto più vicini a noi, sui quali però si era deciso di stendere un velo, o l'elaborazione di pensiero di società diverse da quelle europee che si era deciso non fossero importanti, rimangono rimesse in questione. E quindi esiste, come possiamo dire, qualcosa che coinvolge storia delle religioni, la nascente antropologia culturale, l'etnologia, lo sforzo di una grande sociologia comprendente delle origini, cioè qualcosa che è anche un'altra di queste cose che vorrebbe essere non filosofica, ma lo è proprio tentando di non esserlo. Max Weber, Durkheim, eccetera. e ci è a questo punto anche la psicanalisi, che in un certo senso riaprono in direzioni di dimensioni altrimenti neglette della nostra esperienza spirituale. Per cui comincia ad esserci un interesse per antiche tradizioni religiose, per antiche tradizioni esoteriche, per il mondo dei miti. Perché evidentemente tutto questo mette in campo delle dimensioni che in vario modo si può pensare noi si sia perduto e perdendo le quali abbiamo probabilmente perduto un controllo, in senso positivo, su una parte importante di quanto noi siamo. Una condizione di questo tipo, ben inteso, sarà anche in qualche modo propiziatrice di tutta una serie di percorsi culturali molto discutibili, esoterismi di vario tipo, forme di, come possiamo dire, di neo-animismo, ricerche sul paranormale, una serie di percorsi che per alcuni versi rinviano a delle dimensioni importanti, per altri sono un po' l'anticipazione di ciò che sarà più vicino a noi, al New Age. Ecco, dentro a questo contesto va probabilmente anche collocato in parte la fortuna della tradizione psicanalitica indiana, in parte anche vanno ricercate le condizioni forse di un fraintendimento di ciò che è analitico, di ciò che è psicanalitico, che in parte c'è a mio avviso in Jung, ma che per molti versi è spesso un effetto di una vulgata junghiana, cioè di un modo, per così dire, di fare del pensiero e della pratica di Jung, come possiamo dire, un prêt-à-porter, una legittimazione di un atteggiamento disinvolto legittimante ogni tipo di immaginazione. Ora, all'interno della congiuntura che avevo tentato di descrivere in maniera, ripeto, mi scuso, molto rosa, ma non vorrei starci sopra attento perché voglio ritornare a ciò che c'è di psicanalitico, anche per descrizione, insomma. Noi troviamo un livello che io ritengo uno dei più alti e interessanti del pensiero del secolo scorso, che in un certo senso tende a identificare, in un certo senso al di là della nozione di concetto, al di là della nozione di idea, al di là della nozione di categoria, al di là delle classiche nozioni filosofiche e al di là delle categorie proprie delle scienze più empiriche, alcune fondamentali figure del pensiero umano, o se vogliamo, se mi posso esprimere così, alcuni fondamentali gesti della mente, che sono in un certo senso quelli decisivi per la vicenda dell'umanità. Gesti, potremmo dire, usando una terminologia più psicanalitica, veramente lacaniana, che riguardano il modo in cui si costituisce il soggetto umano nel linguaggio, ad esempio, ma che possono anche essere concepiti in un altro modo come archetipi, ovvero sia come forme originarie che sarebbero presenti nell'umanità come umanità e che in vario modo la vicissitudine storica immetterebbe in un gioco, un po' come nella sinagoga di Praga, avete presente, dove le lapidi scendono sottoterra e poi riemergono, no? In un gioco di immersioni ed emersioni. Secondo me il livello forse più alto di questo tipo, lo dico perché poi non ne parleremo perché non ci riguarda direttamente, di questo tipo di pensiero che tenta in qualche modo di trovare i gesti fondamentali della nostra mente in relazione al nostro reale, il modo in cui noi ci confrontiamo con la situazione in cui siamo, avendo queste carte da giocare, questo repertorio fondamentale di gesti, è in qualche modo rappresentato da un grandissimo personaggio di cui non parleremo perché non fa parte della storia psicoanalitica, che è Avi Warburg. Avi Warburg. Vi consiglio, se riuscite a imbattervi in qualcosa di lui, di vederlo. Consigli per l'acquisti, anche questo riguarda la pubblicità di cui ho utilmente parlato. Avi Warburg, che non a caso
è la... perché, essendo introvabile,
sì, non lo trova nessuno. Ci sarebbe un suo immenso lavoro che si intitola Mnemosine, che sarebbe il caso di vedere, si potrebbe fare una volta un seminario su questo. Mnemosine. Che credo che tutto sommato potrebbe essere interessante. Guarda, comunque, al centro di questo suo lavoro sta la nozione di pathos, cioè di forme nelle quali si manifesta un sentire. Ciò che nella forma più estrinseca può diventare analisi della gestualità espressiva. Ad esempio, io faccio così, come farebbe un attore di vecchio stampo, no? E come dire, ho una qualche minaccia che mi colpisce, oppure mi dico così, insomma, non voglio vedere qualcosa di terribile, eh? Esattamente, no? In un certo senso anche collegato a qualcosa che secondo me può portare a risultati molto importanti, proprio all'altezza del pathos form, sta anche una certa categoria, una certa tendenza dell'epoca a concepire personaggi come categorie, eh? Cioè a pensare attraverso figure, mentre in altri termini uno potrebbe avuto dire in un'altra filosofia, beh, passo attraverso la nozione di spirito, passo attraverso la nozione di circolo, dei circoli, passo attraverso la nozione di rappresentanza. In questo tipo di posizioni l'elemento centrale è una figura storico-mitica la cui descrizione diventa ciò che in un'altra filosofia sarebbe stata la costruzione di un discorso logico. Cose grandi e terribili, non so, pensate a un testo geniale come l'introduzione al metodo di Leonardo di Paul Valéry, o un testo inquietante che non a caso ha il suo ruolo nella genesi del pabulum ideologico di ciò che sarà anche il nazismo, come Rembrandt als Erzieher di Paul Lagarde, come Rembrandt educatore. Passare attraverso figure. Ora, Jung sostanzialmente incrocerà la lacerazione epistemologica rappresentata dalla scoperta del discorso con la possibilità di concepire in realtà questo squarcio come una sorta di pertugio attraverso il quale discendere nella stratificazione storica all'interno della quale salgono e scendono queste forme fondamentali, ovvero sia gli archetipi. E la cosa che sostanzialmente caratterizza il pensiero di Jung è che in realtà questa dimensione è una dimensione nella quale sono congiunte gli aspetti filogenetici e ontogenetici dell'umanità, ovvero sia questa situazione è qualcosa che riguarda ciascuno di noi e tutte le epoche. Per cui, perché come vi si ricorderà tra poco, io è uno che fa la psicanalista, perché da quello che vi sto dicendo, voi potreste dire, vabbè, un tizio che partendo da alcuni spunti della psicanalisi fa un antropologo, lo storico delle religioni, o il filosofo, o il tuttologo, o qualcosa di peggio. No, lui per tutta la vita farà l'analista, vorrà curare della gente. Allora lui è convinto sostanzialmente che gli archetipi in questione abbiano una loro dimensione storica e nello stesso tempo operino all'interno dell'esperienza singola. Motivo per cui, questa è una chiave di tutto lo junghismo, noi possiamo ritrovare gli elementi fondamentali di un'esperienza psichica, identici, nel paziente che io ho visto ieri e in un testo cinese o greco di 2000 anni fa. E la contestualità tra queste due cose diventa essenziale per capire l'una e l'altra. Motivo per cui lei prima mi chiedeva quanto ci aveva lavorato Freud sulla vita di Mosè, su Mosè, no? Beh, insomma, Jung è un personaggio che a suo modo, con uno sforzo cospicuo, svilupperà una incredibile erudizione. Perché per il suo lavoro sulla psicanalisi diventano necessari i tizi che stanno anche con lui sul lettino e la lettura di testi cinesi, indiani, greci, medievali, più tutto ciò che la cultura scientifica europea ha scritto su tutte queste cose. Se voi mi prendete, adesso vi darò un esempio, questo volume della sua dell'imponente edizione italiana dei suoi scritti, no? Sono gli scritti sull'alchimia.
Cos'è l'alchimia?
Alchimia.
Ah,
il nostro si è macinato una bibliografia sterminata ed è andato a leggersi con un certo impegno, perché gli usa testi che in qualche modo raramente compaiono al di là dei confini dell'evocazione scientifica più specialistica dei filologi o degli storici del pensiero. Vi faccio un esempio che era praticamente attivo, a questo punto comparerà, è il suo saggio sul fiore d'oro, ovvero sia su un testo di carattere esoterico cinese, e sta sviluppando un discorso sull'alchimia che è costante in qualche modo nella sua riflessione, cioè l'alchimia, ovvero sia ciò che apparentemente sarebbe il tentativo di trasformare metalli eccetera, è un modo attraverso il quale l'alchimista punta alla trasformazione di se stesso. Conseguentemente tutti gli elementi della manipolazione alchemica sono da riconoscere anche come simboli, ovvero in parte come significati convenzionali che gli alchimisti danno alle loro manipolazioni, alle loro sostanze, che si riferiscono anche ad aspetti psichici, ma nello stesso tempo sono anche come degli spazi attraverso i quali emerge la forza degli archetipi che prende la mano agli stessi alchimisti e che crea un sistema che è in parte consapevole e intellettualisticamente configurato, in parte governato da una forza inconscia su cui si può costruire un'ulteriore sapienza, perché un po' in tutte queste forme di cui, da cui in qualche modo emerge, interrompetemi se la cosa non mi sembra molto chiara, da cui emerge, io non amo molto Jung, però non ho mai accettato la liquidazione facile che si fa spesso di questo personaggio, che ha una dimensione culturale, intellettuale importante. Allora tento di descriverlo in maniera in qualche modo non riduttiva, perché in sostanza mi pare la caricatura di qualcosa non ci si guadagna mai, insomma, dal punto di vista della coscienza. Allora dicevo, la cosa qui particolarmente da sottolineare è che il modo in cui il sorgere dell'archetipo si presenta in Jung apre in direzione del riconoscimento dell'esistenza in altre epoche, in altri momenti, di forme di una sapienza di queste dimensioni che noi attualmente abbiamo perduto. Questa convinzione, ad esempio, come possiamo dire, pensate alla dimensione del sonno, no? L'antichità aveva sperimentato tutta una serie di tecniche, non solo dell'interpretazione, ma della produzione dei sogni. Così come, come possiamo dire, l'esperienza visionaria è un'esperienza che si produce spontaneamente e spesso, come per tanti mistici, con uno sconvolgimento della mente del mistico che si trova visitato da queste potenze di cui non sa la natura. Santa Teresa d'Avila, fino a un certo punto decisivo del suo percorso, mobiliterà continuamente confessori accusando le proprie visioni di essere ispirazioni demoniache, sino a quando convincerà i suoi confessori a pensare quello che pensa lei. Questo è un discorso molto interessante che riguarda un tema che non possiamo trattare, che è la potenza del mistico. Santa Teresa è una tizia che, chiusa nei suoi conventi, ha rovesciato con un calzino mezza Spagna attraverso la forza di indotta questa sua esperienza. E dicevo, ma Santa Teresa d'Avila ha avuto un'eccezionale potenza politica, stando sempre chiusa nel suo convento.
Viaggiamo.
Nei suoi conventi.
Ha fatto la ventina di...
Sì, e certo, una mujer inquieta e andariega, come certo, la definivano a Berlino, una donna inquieta e vagabonda, che si deve proprio... Come direbbero noi in Veneto, che ha sempre lo sbarito di Roma, no? Insomma, è sempre in giro, però sempre in giro per conventi.
Sì.
Sempre in giro per conventi, la rete dei conventi, dei carmelitani in scarsi. Ecco, dicevo, antiche sapienze, ad esempio la sapienza videovisionaria, non è semplicemente, come possiamo dire, l'accoglimento dell'accadere della visione. In tutta una serie di grandi tradizioni, penso a quelle sufi, ad esempio, la visione è l'oggetto di una grande disciplina, di un sapere, che è un saper fare, un saper procurare l'esperienza, un saper portarla a frutto. E si lega anche, non a caso, a immaginazioni del rapporto corpo, mente, anima estremamente complesse, come sono quelle della psicologia, tra virgolette, perché non è la nostra scienza psicologica, come la ritroviamo in Ibn Arabi o in Shorabandi, nelle grandi essenzialmente tradizioni, o anche in molto il pensiero cabalistico. Ecco, Jung, che non a caso sarà un grande patrocinatore di ricerche su tutte queste tematiche, ritiene che questa coincidenza tra emergenza nei sogni o nelle visioni dei suoi pazienti e cose che si trovano in testi antichi indichi anche la necessità di rimeditare queste forme di antica sapienza, anche se da parte sua non ci sarà mai un effettivo consenso a una sorta di utopismo regressivo, per cui si tratterebbe di tornare indietro, tornare alle tradizioni culturali di altra epoca, magari per fondare una sorta di osservanza chiesastica di una tradizione antica. Lo dico perché in parte cose di questo tipo succederanno in maniera anche importante. Pensate soltanto a un pensatore come René Guénon, un pensatore costruito attorno alla nozione di tradizione, e che farà in qualche modo, come possiamo dire, del recupero della tradizione, del coglimento dell'orizzonte unitario della tradizione, una sorta di proposta etica universale, che si tradurrà nella sua particolare forma di adesione all'Islam e produrrà addirittura una sorta di confraternita sufica di origine menoniana, insomma, no? Qualcosa che voi ritrovate, ad esempio, all'interno dell'attività attuale di un'istituzione rispettabile come la Corais, quella di Chiaia Palavicino, a me sembrano sempre un po' musulmani del sogno, perché sono tutti cristiani, intellettuali e ricchi, che hanno poco a che fare con i musulmani intesi come quei tizi, nei confronti dei quali abbiamo una serie di pregiudizi, a volte anche di comprensibili timori, ma comunque una cosa degna di una sua serietà. Ecco, lo dico perché, come possiamo dire, il corpo della psicanalisi in questo caso va in questa direzione. La psicanalisi è qualcosa che apre la botola e consente in qualche modo di andare a ricostituire la dinamica complessissima, e questo è psicanalitico, di tutta una serie di cose che siamo stati, che continuiamo ad essere, e che la nostra cultura corrente non riconosce, e non riconoscendole ci fa star male, perché rimuoviamo troppi pezzi di quello che siamo.
Non tenendone conto.
E non tenendone conto. E dobbiamo ritrovare un dialogo con queste cose. Allora, il nostro, parlando non a caso di un testo della cultura esoterica cinese, a un certo punto si trova a analizzare il modo in cui viene presentata una particolare esperienza, che è quella di una grande luminosità circolare, che viene descritta in questo testo. E ovviamente, parlando di questa cosa, c'è detto Dante, Goethe, più ne ha più ne meno, ma anche i suoi pazienti. Allora, il movimento circolare ha quindi anche il significato morale di animazione di tutte le forze chiare e oscure dell'umana natura, e di conseguenza di tutti gli opposti psicologici di qualsiasi natura possono essere. Sto facendo sul discorso sul fatto che si veda questa luce che si muove a un certo senso abbagliante, ma anche in forma circolare, no? Questo non significa altro che autocoscienza mediante un'incubazione in se stessi, l'indiano tapas, un'analoga rappresentazione archetipica dell'essere umano perfetto è quella dell'uomo platonico completamente sferico, che unifica in sé anche i due sessi. Allora, come vedete, qui c'è un procedere che potrebbe apparire anche molto benoniano, no? Le cose più diverse, Platone, Indi, eccetera, presentano una determinata configurazione. Questa configurazione diventa un archetipo, ovvero sia qualcosa che si carica di vestiti diversi passando attraverso una cultura o l'esperienza individuale di qualcuno, ma che sotto ha questo impianto, questo scheletro unitario. E qui in particolare vedete anche, ma la cosa rischia di complicare, quando parla dell'essere umano perfetto e quella dell'uomo platonico, mette in campo il riferimento a importanti tradizioni esoteriche, perché l'essere umano perfetto anche se lui non lo dice, è la traduzione dell'arabo Insan al-Kamil, ovvero sia uomo universale, che corrisponde nelle tradizioni sufiche, del pensiero sufico, anche del pensiero in generale musulmano, a ciò che nella tradizione gnostica si sarebbe detto anthropos, o in quella cabalistica in genere ebraica, Adam Kadmon, ovvero sia quella figura d'uomo che è la figura d'uomo attraverso la quale prende forma l'avvenimento del mondo e che quindi congiunge l'avvenimento di tutto il mondo con l'avvenimento di qualsiasi uomo in particolare. Ma andiamo avanti. E quando parla dell'uomo platonico, evidentemente qui fa un riferimento un po' sforciato ad un nuovo platonico, e qui avrei cose da obiettare, perché quando parla dell'uomo completamente sferico, non parla di una concezione tout court platonica, parla della rappresentazione che Aristofane dà nel Simposio dell'ermafrodito, che è una come possiamo dire, una tesi che Platone mette in bocca ad Aristofane, che avrà un gigantesco successo perché sarà il tema dell'ermafrodito, ma che non è tout court l'ultima parola platonica sull'argomento. Comunque sì. Uno dei più bei paralleli, e sto sforando, uno dei più bei paralleli a quanto abbiamo detto finora, a quanto abbiamo detto finora, è la descrizione che Edward Maitland, il collaboratore di Anna Kingsford, ci ha dato della sua esperienza fondamentale, un tizio dell'epoca, che è collaboratore di Anna Kingsford, proprio questo, ai suoi matessi, come si direbbe in dialetto, e quest'altra che è una corrispondente di Jung, li annota, li analizza. Riporto per quanto mi è possibile le sue stesse parole. Egli aveva scoperto che nel riflettere su di un'idea si rende, cioè questo pensa a una questione, no? Si rendeva per così dire visibile una lunga serie di idee affini che parevano risalire fin su alla propria fonte, che secondo lui era lo spirito divino. Uno potrebbe dire anche una forma di delirio, no? Pensate, non so, Freud, al presidente Scebra, che pensa di essere aggredito da una serie di raggi che sono le anime dei morti che provengono da un sole che è sistemato nel suo proprio ano. La cosa può sembrare di dare, ma insomma ci sono stati anche grandi testi su questo, Canetti, Bataille, la missione, insomma. Concentrandosi su queste serie, quindi sostanzialmente un'idea produce una gamma di idee che produce una sensazione di movimento, ricorda certe luci dantesche, no? Avete presente nel paradiso, che sale, sale, sale fino a quello che sarebbe il loro principio. Loro principio che lui sostanzialmente, perché questo archetipo ha a che fare poi con un filtro culturale, decide essere lo spirito divino. Cioè si dice, cos'è questa cosa che vedo in cima a questa scala? Lo spirito divino. Concentrandosi su questa serie, gli tentò di penetrare fino alla loro origine. E qui segue la descrizione che fa lui, ve la leggo a me in parte. Ero assolutamente privo di nozioni e non mi attendevo nulla quando decisi di compiere questo tentativo. Sperimentavo semplicemente questa facoltà. Mentre stavo seduto alla scrivania per registrare gli avvenimenti nella loro successione, e decisi di mantenere il controllo della mia coscienza esteriore e periferica, senza preoccuparmi di quanto potessi penetrare nella mia coscienza interiore centrale. Il giovine in questione ha in qualche modo assimilato alcuni elementi di un'interpretazione che lo riguardano e li impiega lui stesso, decidendo che c'è una coscienza periferica esteriore che è quella che abbiamo tutti. Quando viviamo, come possiamo dire, normalmente nel nostro mondo. Ma c'è un'altra conoscenza che è quella che riguarda le visioni che lui ha, che è una conoscenza profonda. Ora, l'idea che esista un altro vedere, oltre al normale vedere delle cose, è un tema ritornante all'interno di tutta una serie di tradizioni spirituali. In certa letteratura sufica, ad esempio, si dice l'uomo ha avuto due occhi. Perché? Perché uno vede le cose come ci sembrano essere e l'altro dovrebbe essere fatto per vedere una realtà che va oltre i sensi. Esiste, cioè, questa cosa può essere anche legata in molti casi al mito di un terzo occhio, che sarebbe al di sopra degli occhi usuali. Cioè c'è un vedere di una realtà profonda, c'è il vedere di una realtà spirituale, c'è il vedere di un qualcosa, potremmo dire, in cui la nostra temporalità si incrocia con l'eterno.
I mistici parlano di sensi dell'anima.
Per esempio, certo, certo. Infatti, non sapevo se sarei stato in grado di ritornare alla prima una volta che l'avessi abbandonata, oppure se avrei potuto ricordare quanto era accaduto nell'esperimento. E paradossalmente, quindi, in un certo senso, sembra quasi il grafico di ciò che in un contesto completamente diverso sarebbe il problema dell'antropologo. Dell'antropologo. Che quando vuole avvicinarsi a una popolazione da studiare deve immergersi il più possibile in quella popolazione sino a diventarne quasi un membro, ma se arriva sino in fondo in questa trasformazione cessa di essere uno studioso, perché i membri di quella popolazione non scrivono libri su quella popolazione. Cioè, voglio dire, lui è lì per fare una ricerca su. Ma se diventa, per quanto la ricerca su, esattamente qualcosa che è esattamente quello su cui lui studia, diventa qualcuno che non ha più nessun motivo di fare quella ricerca. Io vado in una popolazione, come possiamo dire, del Rio delle Amazzoni, per riuscire a capire come funziona, tento di vivere come loro, ma devo fermarmi a un certo punto, perché se divento completamente come loro, divento qualcuno che non ha neanche la nozione di una ricerca antropologica su di loro. E qui il problema c'è, no? Lui dice, voglio tenermi legato alla coscienza superficiale, perché se sprofondo nell'altra, non so se torno indietro. O, se anche torno indietro, non so se sono in grado di ricordare quello che ho visto, quello che ho sperimentato.
Che è anche il motivo per cui poi verità prende in giro degli stronzi.
Esattamente.
No? Non si accorge nemmeno che, c'è, che lui non è le persone che sta.
Esattamente, no? E devo dire che questo è anche qualcosa che riguarda il problema generale del sogno in psicanalisi. Noi abbiamo sempre il ricordo dei sogni come ricostruzione dei sogni. Appena si è in qualche modo svegli, ci ricordiamo il sogno, ma nel senso che lo ricostruiamo. Per cui, come possiamo dire, non a caso in Freud l'analisi dei sogni è sempre un modo della relazione tra l'analista e l'analizzato. Cioè non c'è il sogno come rivelazione, c'è il sogno come qualcosa attraverso la quale parliamo, decifrandolo, ma non nel senso che nel sogno sia depositato il messaggio. Ecco. Comunque, finalmente mi riuscì, comunque con grande fatica, perché la tensione causata dallo sforzo di trattenere insieme i due estremi della coscienza. Gli estremi della coscienza, no? Quelli che abbiamo appena descritto. Era stata molto grande. All'inizio avevo l'impressione di salire su una lunga scala a pioli. Pensate alla scala di Giacobbe, la scala di Maometto, insomma, tutta una serie di...
La scala della Chiesa.
Ah, sì, certo, il mondo fatto a scala, le scene.
La scala di Giovanni Filmato.
Esattamente, quindi la scala, come vedete, tutti siete pronti a cogliere che c'è l'archetipo della scala. Qualcuno potrebbe dirvi, caro, questo non è un archetipo, questo è un topos, è un luogo. Certo. E difatti il problema del rapporto tra archetipo e topos sarebbe un gigantesco problema che riguarda, direi, anche la storia di tante discipline umanistiche del primo Novecento, no? Insomma, uno potrebbe prendersi Jung e proiettarlo sul grande, su quella sorta di grande, come la chiamava una volta, trappola per topoi, che è l'opera di Curtius sulla latina, letteratura latina nel Medioevo, no? Una sorta di grande inventario esattamente di topoi, di situazioni. Ad esempio, c'è la scala in quanti testi, c'è la scala, e così via.
Ma comunque bisogna abolire il sensore, insomma.
Non c'è, beh, anche c'è un archetipo anche dell'ascensore, ma più recente. Anche su una scala piolica, la periferia sino al centro di un sistema che era allo stesso tempo il mio proprio e quello solare e cosmico. Allora, come in parte avviene nel sogno, la stessa cosa è più forte. Cioè dice, io stavo salendo in un sistema. Questo sistema ero io. Ma contemporaneamente questo sistema che ero io era anche il sistema solare ed era anche tutto il cosmo. Quindi l'esperienza che stavo facendo era della profondità di me, ma anche dell'intero cosmo. I tre sistemi erano diversi e tuttavia identici. Identici, identici, identici. Infine, con un ultimo sforzo, mi riuscii di concentrare i raggi della mia coscienza sul punto focale desiderato e nello stesso istante, come se una concentrazione che in qualche modo indicherebbe un elemento di sapienza all'interno di questo percorso, e nello stesso istante, come se un'improvvisa fiammata avesse fuso tutti i raggi in uno solo, mi trovai di fronte a una meravigliosa luce bianca di indicibile splendore e la sua forza era tale che quasi mi respinse indietro. Avete presente la tematica della bianca dea, eccetera, Grius, eccetera, anche se sentivo che non era per me necessario esplorare oltre questa luce, decisi tuttavia di cercare ancora una conferma, tentando di penetrare quella luminosità che quasi mi accecava, per vedere che cosa essa contenesse. Con grande sforzo mi riuscì. Era la dualità del figlio, l'occulto diventato manifesto, l'indefinito definito, il non individuato individuato. Dio come il Signore che dimostra mediante la sua dualità che Dio è non solo sostanza ma anche forza, non solo amore ma volontà, non solo maschile ma femminile, non solo padre ma anche madre. Ovvero, a che cosa porta l'ascesa di questa luce? Porta a una rivelazione alla cui composizione evidentemente intervengono palinsesti culturali in qualche modo presenti nella coscienza e tutta la formazione dei titoli in questione, che fanno di questa luce il luogo in cui si manifesta la fibra comune degli opposti, in cui gli opposti restano gli opposti, ma passa in primo piano la loro complementarietà e la simultaneità della loro azione. Allora, e commenta Jung. Egli trovò che Dio è due in uno come l'uomo. Sì, scusate, è sempre questo problema, che capisco molto strano. Sì, scusate ancora. Egli trovò che Dio è due in uno come l'uomo e notò inoltre qualcosa di cui parla anche il nostro testo, cioè l'arresto del respiro. Cioè quando si giunge in questa posizione si smette di respirare e si passa a respirare in un altro modo, con una respirazione dopo la respirazione. Ciò che in qualche modo metterebbe in campo in tutto questo, la tematica dell'esicasmo, definitiva, no? cioè del ruolo della respirazione nei percorsi mistici, ma adesso per il momento non diciamo nulla.
Ma in ebraico inspirare ed espirare dove?
Ah beh certo, la diastole sistole.
E le fasce.
Cioè, la diastole sistole che corrisponderebbe, direbbe che non, a solvet coagula degli alchimisti, no? Ecco.
Vabbè, egli dice che la respirazione normale era cessata.
Cioè solvet coagula, cioè sciogli e condensa. Che poi è esattamente la respirazione umana, perché in realtà qui spirito e respiro vengono riconciliati.
Siamo fatti pieni di significato.
Esattamente. Io so che questa cosa a molti sembrerà un gigantesco caos, però noi possiamo dire è interessante il modo su cui, con cui Jung lavora su questa.
In modo molto più, diciamo, elementare, espresso nella creazione dell'uomo nel Genesi. È parte di terra, ma Dio gli abita dentro.
Questo è comunque giustissimo, ma è anche una interpretazione a cui siamo stati assuefatti attraverso i percorsi prima talmudici e poi cabalistici, insomma, no? Ecco, cioè, è giusto che è così, certo che è così, ma siamo abituati a pensare che sia così, no? Non siamo abituati,
no, non siamo abituati a pensare così.
Siamo stati abituati a suo tempo, insomma. Cioè chi ha una qualche famiglia. Sì, sì. Allora scusate, vado rapidamente alla chiusione, perché ci aspetta la materia. Per cui salto una parte del discorso che volevo fare e arrivo all'altro elemento. Avete visto, insomma, questa scenografia così complessa, che però emerge dall'esperienza di un contemporaneo e come possiamo dire ha una sua attitudine visionaria su cui si è impresso il tentativo di educarla a fini scientifici da parte della signora Anna Kingsford. Ora, dice Terminus Sunt, dice Jung, questa esperienza autentica, dove per autentico qui nella traduzione vuol dire che c'è stata realmente, è un'esperienza constatata empiricamente in qualche misura, cioè nel senso che c'è qualcuno che dice io ho visto questo.
È avvenuto qualcosa.
Come? Darsi. C'è tutto il problema, ad esempio, dell'aiuto di sostanze chimiche nelle visioni. Ora, questa esperienza tecnica racchiude tutti i simboli essenziali del nostro testo. Il fenomeno stesso, cioè la visione della luce, è un'esperienza comune a molti mistici e non si può dubitare che sia della massima importanza, poiché in ogni tempo l'uomo si manifesta come l'assoluto che riunisce in sé la forza suprema e il significato più profondo. Dopodiché passa a citare, su questa citazione chiudo, che prendiamo sul del pomeriggio, il De Garde di Bingen. Il De Garde di Bingen è una grande mistica ed enciclopedica tedesca medievale, che quindi è distante circa 6-7 secoli dal Maitland di prima e non si è mai estesa su di un lettino analista, la quale dice così: sin dalla mia infanzia la lettera a Liberto di Monge, di Jean Blou, sin dalla mia infanzia vedo sempre una luce nella mia anima, ma non con gli occhi esteriori e neppure con i pensieri del cuore e neanche i cinque sensi esterni partecipano alla visione. La luce che io percepisco non nasce da un luogo preciso, ma è molto più luminosa della nuvola che avvolge il sole. Non posso distinguere l'altezza, la larghezza o la lunghezza. Ciò che vedo o apprendo in tale visione mi resta lungo nella memoria. Io vedo, odo e so allo stesso tempo, e ciò che so in quello stesso attimo anche lo apprendo. Non riesco a riconoscere in questa luce alcuna forma. Talvolta, tuttavia, vedo in essa un'altra luce che mi conviene di chiamare luce vivente. Mentre mi bevo nella contemplazione di questa luce, ogni tristezza e dolore svaniscono nel mio ricordo. Secondo Jung, è la stessa cosa di prima. Questa cosa ha un valore archetipico, è un archetipo. Può passare attraverso una monaca del Medioevo,
riguardare il testo cinese di cui sta parlando può emergere in qualsiasi momento nel vissuto di uno dei pazienti. Vabbè, adesso andiamo perché ho già sforato.
Volevo dire che l'unica cognita sulla scienza è che dentro di noi c'è qualcosa che ha appartenuto al corpo dell'incurito. C'è qualcosa che ha appartenuto al corpo dell'incurito. Ma questo dice la scienza.